Nell'arcipelago di Terramare si trova Rock, un'isola misteriosa dove la magia si basa sulla conoscenza del vero nome di ogni cosa. Qui, una volta all'anno, si celebra il rito di passaggio, a cui prendono parte le bambine e i bambini che hanno compiuto il 13° anno. L'unica cosa che devono fare è camminare nell'acqua e avanzare verso un mago o una maga che sussurrerà a questo o a quello il suo vero nome, che a nessun altro deve essere confidato perché chi lo viene a sapere potrebbe dominare la vita di chi lo possiede. Dopo la cerimonia, tutti gli abitanti scendono nelle strade con tamburi, pifferi e flauti, dando inizio alla lunga danza che durerà fino alle prime luci dell'alba. Per poter arrivare all'arcipelago di Terramare bisogna cancellare qualcosa e ricominciare. Per spostarvi da un'isola all'altra, se non avete nessun altro mezzo di trasporto con cui viaggiare, dovrete fare lo stesso, oppure pregare il mare. L'arcipelago di Terramare è formato da centinaia di isole che si estendono in una lunga ellisse del diametro di circa 20.000 chilometri. Lo fa anche Eugea, con le sue foreste e i suoi abissi. Nel centro della piccola capitale c'è una colonna infinita e sottile. È stata costruita per far arrivare al cielo ogni preghiera, per accompagnarla fino alla più lontana sfera. Vicino alla colonna, avvolto in una luce simile all'aurora, scorre un fiume profondo e profumato. In questo paese fortunato non c'è che un solo vento, lo zeffiro, che quando soffia piega appena un po' più avanti i fiori dei giardini e il grano dei campi. Le viti di Eugea germogliano solamente 12 volte l'anno, perché l'uva è un frutto discreto, riservato. I melograni, i meli e le altre piante, invece, fruttificano 13 volte, in quanto nel mese di Minosse fruttificano 2 volte. Gli abitanti vi appariranno da lontano con i loro corpi esili e trasparenti, coperti di stoffe di cotone bianco, come spiriti che si avvicinano, ondeggiando. Tutti i riti dell'isola sono stati stabiliti in tempi molto antichi da un saggio che espresse il desiderio che il suo nome venisse subito dimenticato. Seguendo i suoi insegnamenti, ogni singolo elemento del mondo fu amato e onorato, a partire dal calore della luce del sole, naturalmente, fino ai raggi invisibili della luna che animano ogni creatura e le proprietà chimiche della materia. Qui si rende anche il dovuto omaggio alla forza delle maree e al magnetismo polare, che viene rappresentato da 2 gemelli legati l'uno all'altro in un forte abbraccio. Si dice che questo popolo, guidato dai segreti nomi dell'universo, riuscì a respingere, dopo feroci e sanguinose guerre, i terribili profughi di Atlantide quando invasero la loro placida costa dopo il ben noto cataclisma. E che proprio in seguito a questo o a quello scontro finirono col perdere quasi completamente il corpo, mentre la parte abitata dell'isola si alzava di ben 130 metri in un sol colpo. Ma questo avvenne molto tempo fa. E tutto quello che potrete vedere oggi mentre starete là sarà un paesaggio verde, ondulato, posto in cima ad un monte piatto, con un mare che appena si scorge da tutto quell'alto. Se porterete la mano sul cuore e vi inchinerete di fronte all'orizzonte salmodiando silenziosamente, vedrete apparire davanti ai vostri occhi delle pietre miliari volanti che tracciano una rotta arcuata fino alle isole dei Salti. Le isole dei Salti hanno 10 nomi e sono tutte abitate dai Monikin, una tribù di scimmie molto evolute. Ogni isola forma un regno a parte. Voi arriverete a quella più centrale, che si chiama Salti in Alto, perché per arrivarci dovrete spiccare un grande balzo dall'ultima pietra, che poi scomparirà in mezzo all'erba. Nel porto di Salti in Alto vi aspetteranno alcuni ambasciatori che vi accompagneranno alla grande piazza dove sorgono il Palazzo delle Arti, delle Scienze e l'Accademia delle Simpatie Latenti, degli edifici superbi. I Monikin sono cortesi ed educati, sono anche persuasi che la sede dell'intelligenza e della ragione non si trovi nel cervello, ma nella coda, che infatti agitano e poi intrecciano affettuosamente gli uni con gli altri, serenamente. Al posto del denaro si promettono qualcosa, e visto che una promessa da quelle parti non può essere né distrutta né rubata, è considerata una moneta di scambio molto apprezzata. Ogni Monikin viene identificato con un numero e un colore. Il colore designa la professione e il sesso, mentre il numero indica il livello di intelligenza. Ma non vi preoccupate, non vi sottoporranno a nessuna prova e risponderanno pazientemente ad ogni vostra domanda. Del resto, sanno già che da lì a qualche giorno sarete in partenza per la città del sole, dove si augurano vi facciate onore. Per raggiungere questo luogo isolato e sperduto al nord di una vasta pianura, vi porteranno in cima ad una dolce collina, vi daranno degli stracci colorati e poi vi metteranno su uno dei loro bellissimi carri a vela, che funzionano spinti dal vento più leggero. Anche se vedendoli così grandi e complessi, potrebbe non sembrarvi vero. La città del sole si trova all'interno di un cerchio perfetto, suddiviso in 12 triangoli con un lato curvo come gli spicchi dello zodiaco egizio, di modo che ogni singolo quartiere dedicato a questo o a quel segno zodiacale possa ricevere il giusto influsso della sua costellazione. 4 sono le strade da cui si può entrare e uscire da una zona all'altra e 4 sono le porte, ognuna posta in corrispondenza di un punto cardinale. All'interno della città del sole si raggiunge quindi un totale di 48 porte e di 48 strade, senza contare le 12 porte e le 12 strade, una per ogni quartiere triangolare, che conducono al piccolo tempio centrale, fatto di marmo azzurro, nel cui interno c'è solo un grosso fuoco, sempre acceso. 36 sono le vie che, disposte a raggiera attraverso l'immensa pianura, portano alla circonferenza esterna delle mura, che ha 24 porte, la cui collocazione è stata calcolata in modo da poter inquadrare un'eclissi lunare ogni 1000 anni. Quando arriverete da queste parti, non ci sarà nessuno ad aspettarvi né da salutare, perché nessuno vi potrà dire come entrare. I solari vi guarderanno in silenzio, affacciate alle 360 finestre che stanno sul bordo più alto dell'estesa muraglia, affrescata con figure ispirate alla matematica, agli animali, alle pietre, ai meccanismi della tecnologia, dell'astronomia, ai grandi personaggi della loro storia e a qualche pianta sconosciuta. Visto che vi trovate sempre nell'arcipelago di Terramare, l'unica cosa che potrete fare è cancellare qualcosa e ricominciare. Ma non appena vi vedranno avvicinare ad un affresco con lo straccio di Salti in Alto stretto in mano, una delle 24 porte si aprirà piano piano. I solari sono tutti dei grandi saggi di entrambi i sessi e ognuno di loro si occupa di una particolare scienza o filosofia, compresa l'arte di mostrare al viaggiatore la sua via. Vivono in pace molto a lungo, senza allontanarsi mai dalla città di un solo passo. Quando vogliono conoscere un posto nuovo, entrano in una stanza circolare che, senza muoversi di un millimetro, se li porta in qualche luogo lontanissimo. Sembra che i paesi che potrete vedere dipendano più che altro da quello che avete dentro, ma che ciò nonostante esistano sul serio. Ad Albur si può vivere solo nel nucleo vuoto del suo strano mondo, dove una luce rossa penetra nel suo interno, umido e caldo. Si trova al di qua o forse al di là di un'ombra che si intravede appena dietro la fosforescenza di un'enorme luna. Si tratta di una terra molto estesa, ricoperta di un'antichissima foresta, sulla cui cima gli abitanti hanno costruito le loro case, belle, fragili e senza porte, intessute interamente con delle enormi foglie. L'intero villaggio è protetto unicamente da un'antica maledizione che vuole che ad Albur chiunque commetta un delitto perda il suo nome, consonante per consonante, vocale per vocale. E quando anche l'ultimo puntino sulla I o il più banale accento è andato disperso, chi portava quel nome scompare lentamente, quasi con pazienza, insieme al ricordo della sua esistenza. Essere testimoni dello spazio vuoto lasciato da chi, fino a qualche minuto prima, se ne andava in giro con il proprio corpo, è un'esperienza che vi può lasciare così angosciati da ritrovarvi a pregare per un punto fermo, certo. Ed è per questo che dalla stanza circolare della Città del Sole arriverete a Poliarcopoli, nel protocosmo. Poliarcopoli, capitale del Regno 90, detto anche Protocosmo, ogni abitante ha molti nomi, compreso quello del bisnonno, e li può perdere soltanto dopo che è morto. Le sue mura hanno 96 porte, le case sono 400.800, senza contare quelle abbattute di recente da un forte vento. Una grande strada gira intorno alla città, circondando allo stesso tempo un lungo canale che disegna un perfetto poligono di 30 angoli, formati da altrettanti punti di pietra a un solo arco. All'interno del canale si trova l'austera capitale. Ogni strada delle 96 che percorrono i diversi quartieri termina al centro della città con un maestoso viale alberato ai cui lati. Ci sono altri due viali di uguale ampiezza per il transito dei veicoli, fra i quali figurano delle macchine d'epoca perfettamente funzionanti, che se lo vorrete vi porteranno più avanti, anche perché da queste parti è impossibile fraternizzare con gli abitanti che, freddi e arcigni, se ne vanno sempre di fretta, senza mai guardare al di là di quella linea retta che, nera e stretta, attraversa tutta la città, senza saggezza. Oltrepasserete un casello comparso all'improvviso in mezzo alla strada, dove vi verrà data una borsa contenente mappe, manuali e maschere antigas. Arriverete dopo qualche ora in una nazione senza nome, una volta conosciuta come il paese del nulla, dove spadroneggiavano i demoni dell'ombra. La storia narra che un giorno degli esseri nuovi e perfetti, sfuggiti ad un terribile bombardamento, attraversarono il mare della conoscenza e arrivarono in questa terra selvaggia. Dopo aver scacciato i mostri, i crudeli fantasmi e liberati tutti gli abitanti, trasformarono questa desolazione in una terra ricca, baciata dal sole. Poi, affinché la loro nuova patria non venisse rintracciata da chi li aveva lungo perseguitati, la circondarono di una fitta nebbia e la lasciarono innominata. Non farete in tempo a chiedervi la ragione di tanto accanimento contro queste creature così generose, che la stanza circolare in cui continuate a stare vi trasporterà nella loro isola sperimentale. La prima cosa che vedrete sarà un ammasso di macerie attorno ad un grande cratere e, un po' più in là, un enorme solitario cartello su cui c'è scritto il numero 307. Prima di continuare ad ispezionare questa terra desolata e morta, mettetevi le maschere antigas, aprite qualche mappa e consultate l'apposito manuale. Verrete così a sapere che 307 era il nome di un rivoluzionario esperimento scientifico che aveva a che fare con l'immortalità e che gli scienziati coinvolti, insieme ad alcuni individui geneticamente modificati, vennero a stabilirsi proprio qua. Nel giro di 50 anni furono costruiti vasti laboratori sotterranei e furono somministrate forti dosi di 307 a tutte le specie animali e vegetali. I risultati furono incredibili. Flora e fauna assunsero proporzioni esuberanti, mentre gli esseri umani già modificati continuavano a vivere belli, intelligenti e sani, così come ogni loro neonato, e senza alcun bisogno che il siero 307 venisse ulteriormente inoculato. Il fatto non sfuggì agli scienziati, insieme ad un'altra rivelazione, che il 307 funzionava solo su pochissime persone nate, non si sa bene come, con questa predisposizione. A questo punto, tutti i governi del mondo pensarono di sfruttare fino in fondo questa nuova umanità, ma non ci fu modo, né alcuna possibilità. Quindi distrussero il siero e decisero di radere l'intera isola al suolo, dopo aver messo gli scienziati in salvo. Ma prima che le bombe potessero cadere, questi nuovi esseri umani se n'erano già andati, insieme a qualche pianta e agli animali, spargendosi poi segretamente nei luoghi più remoti del pianeta. Molti di loro raggiunsero il paese del nulla, di cui già conoscete la storia. Appena comincerete a riflettere su tutte queste faccende, sarete già da un'altra parte e fra altra gente. E più precisamente a Fonte Fotaimitis, un piccolo villaggio in fondo ad una valle fiorita. Le sue case, tutte perfettamente uguali, sono 60 e ognuna possiede un orticello con una meridiana e 24 cavoli. L'orgoglio degli abitanti è il grande orologio della torre municipale, che scandisce da tempo incalcolabile tutta l'attività locale. Si guastò una volta sola quando qualcuno interferì nei suoi meccanismi, facendogli battere a mezzogiorno 13 colpi. A questo punto tutti i cavoli divennero rossi, i mobili tremarono, i gatti inarcarono il dorso e i maiali cominciarono a correre e a grugnire per tutto il borgo. Si dice che questo qualcuno fosse uno straniero che si mise a suonare all'improvviso un'aria irlandese con il suo violino, addentando contemporaneamente la fune della campana. Certo, si tratta di una vicenda forse inutile, ma molto strana per davvero. Sarà per questo che vi ritroverete da qualche parte nel continente nero. State inoltrando nella bellissima Banza, capitale di un regno africano, governato dal grande saggio Magongul, il 1.234.500 discendente in linea diretta della propria antichissima schiatta. Sembra che il suo regno abbia avuto inizio nell'anno della creazione del mondo, ovvero all'incirca 1.500.000 di miliardi e 3 milioni di anni fa, secolo più, secolo meno. Pare inoltre altrettanto vero che il religiosissimo re sia in ottimi rapporti con il genio Kukufa, che vive immerso nel vuoto per occuparsi in tutta calma delle perfezioni infinite della grande pagoda, ovvero dell'universo. Dorme beato, disteso su una stuoia, ma si dice che invece di dormire pensi. Il genio Kukufa potrebbe donarvi enormi poteri, compreso quello di spostarvi di qua e di là come più vi piace. È bene che sappiate però che questi poteri, il più delle volte, creano un certo scompiglio, specie se utilizzati in modo superficiale, per cui l'immancabile consiglio è quello di astenervi dall'evocarli, o potreste ritrovarvi in posti che neppure pensate di immaginare. Evidentemente al genio Kukufa dovete in qualche modo esservi rivolti, perché adesso siete a Digitopoli, dove i numeri vengono estratti dalle apposite miniere, lucidati ben bene e poi esportati in tutto il mondo. Tra le bellezze di questa inconcepibile città si segnala una lunga scala che porta nel paese dell'infinito e anche molto più in là. Tra i suoi limiti invece c'è la cucina. L'unica cosa che si può trovare è lo stufato alla sottrazione, che invece di riempire lo stomaco, lo svuota d'ogni boccone, fino a farlo diventare un'inutile sacca piatta, in grado di provocarvi un dolore sempre più grande, lancinante, insopportabile, che è ormai sul punto di risucchiarvi. Beh, arrivati a questo punto, comincerete a risvegliarvi e vedrete i grandi saggi della città del sole che si stanno avvicinando con degli enormi vassoi colmi di vettovaglie e brocche d'acqua, tanti vini diversi, birre. E solo in quel momento vi renderete conto che sono giorni e giorni che non mangiate, che non bevete e che avete una grande fame, una grande sete. Allora scuoterete la testa e sorriderete.